L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
Oh. In studio Alessandro Nicegorod.
Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Un saluto da Alessandro Nicegorod, questa nuova terza puntata di Spazio Tennis, qui su Nuova Spazio Radio, L Radio. Un saluto subito accanto a me a Nicola Corrente, ciao Nicola.
Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, ovviamente quest'oggi parleremo di Coppa Davis, della Tre Giorni di Genova che ha visto la Svizzera battere l'Italia per 3-2, parleremo di Coppa Davis in generale, poi ovviamente uno sguardo anche ai tornei minori di questa settimana, come sempre, varie ed eventuali. Ascolteremo anche un giocatore, Matteo Trevisan, un giovane classe 89 che tanto ha fatto sperare negli anni scorsi e speriamo possa davvero farci sognare anche nei prossimi mesi ed anni, dopo due anni davvero sfortunati e ricchi di infortuni. Ma gli ospiti saranno tantissimi, avremo anche Claudio Pistolesi, Mosè Navarra che ci parleranno della Davis e del loro lavoro da allenatore, da coach in Italia e all'estero. Ma iniziamo con i risultati e le classifiche. Allora, come detto, l'Italia che perde nei playoff a Genova con la Svizzera 3-2, poi le semifinali di Coppa Davis, Spagna senza problemi in casa con Israele 4-1, mentre la Repubblica Ceca va a vincere in Croazia per 4-1 con un match epico, Stepanek che batte Karlovic 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 16-14, Karlovic che nonostante il nuovo record di 78 ace non riesce a battere Stepanek. Uno sguardo anche ai playoff, rimane in Serie A il Cile che batte l'Austria per 3-2, Belgio-Ucraina 3-2, Brasile-Ecuador 2-3 con un Lapenti eroico, poi Olanda-Francia 1-4 ma con un De Backer che ha battuto Monfils e ha impensierito Tsonga, ne parleremo nel corso della puntata. Sudafrica-India 1-4, Serbia-Uzbekistan 5-0, Svezia-Romania 3-2. Mercoledì a Ginevra in Svizzera ore 11:30 ci sarà il sorteggio, vedremo quali sono le squadre che possiamo affrontare: l'Austria in casa, l'Ucraina con sorteggio, Olanda in trasferta, Sudafrica in trasferta, Romania in trasferta, Slovacchia in trasferta, Polonia in trasferta, Bielorussia sorteggio, Lettonia in trasferta, Finlandia in trasferta, probabile dunque una trasferta. Risultati da WTA, grandissimo risultato di Alberta Brianti che ha raggiunto la finale a Guangzhou in Cina, battuta soltanto dall'israeliana Per 6-3, 6-4, migliore risultato della carriera per la Brianti che entra nelle prime 70 del mondo, 67 best ranking, mentre in Canada, Quebec, Merinda Tink batte Lucie Safarova 4-6, 6-3, 7-5. Per quanto riguarda i challenger, risultati da sottolineare per quanto riguarda Todi con Arna Boldi che arriva in semifinale e i quarti di Lorenzi, torneo vinto dal tedesco Groel. Arriviamo alle classifiche, prime 10, iniziamo dalle donne, numero 1 Safina, 2 Serena Williams, 3 Venus Williams, 4 Dementieva, 5 Wozniacki, 6 Kuznetsova, 7 Svonareva, 8 Jankovic, 9 Azarenka, 10 Flavia Pennetta. Le italiane, ovviamente 10 Flavia Pennetta, 26 la Schiavone che perde due posti, 42 per la Errani, 56 Vinci, 60 per Tatiana Garbine, 67 per Alberta Brianti, come detto nuovo ranking per lei, 106 la Camerina, 148 Dentoni, 187 Karen Knapp, 204 Mara Santana. Top 10 maschile, invariata rispetto alla scorsa settimana. Federer ovviamente rimane in testa, Nadal numero 2, Murray 3, Djokovic 4, Del Potro 5, Roddick 6, Tsonga 7, Davidenko 8, Verdasco 9, Simon 10. E arriviamo ai 10 italiani, Seppi 56, Simone Bolelli 63, Fabio Fognini 87, Starace 91, Paolo Lorenzi 126, Flavio Cipolla 161, Arnaboldi in crescita 207, scende invece Alessio Di Mauro 225, Volandri 227, Stoppini 230. Iniziamo la serie dei nostri collegamenti parlando ovviamente inizialmente di Coppa Davis, lo facciamo con un giornalista che era inviato proprio a Genova, è Marco Mazzoni di 015, ben trovato Marco, buonasera.
Ciao Alessandro, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Marco, io inizierei dandoti carta bianca con un commento generale su questi 3 giorni che hai vissuto in veramente in prima fila.
Sì, devo dire di sì, per fortuna sono stato lì a Genova 3 giorni ad assistere in tutta la competizione e la Coppa Davis è sempre bella e affascinante. Per gli spettatori magari che non lo sanno, la Coppa Davis è anche la competizione a squadre più vecchia del mondo, di tutti gli sport, partita nel 1900. E insomma, diciamo qualche ruga ce l'ha, perché la formula forse sarebbe anche per vedere sotto alcuni punti di vista, però il fascino è enorme, perché mettere uno sport bello e affascinante come il tennis, che ha tutte le caratteristiche della individualità, poi in un contesto nazionale di squadre siamo veramente all'ennesima potenza. Stavolta chiaramente per noi è molto difficile, perché insomma affrontare la vittoria di Federer per tornare in Serie A dopo tanti anni, 9 se non ricordo male, di camione, mi sembra siano 9 consecutivi di Serie B, era forse il peggior sorteggio che ci potesse capitare. Sai, onestamente bisognava che la Svizzera e Federer chiaramente per molta parte ci potesse dare un aiuto. L'aiuto poteva essere che Federer, visto che aveva giocato la finale dell'Open degli Stati Uniti a lunedì sera, non venisse. Però è stato un professionale al 100%, sia in campo, perché onestamente ha giocato da Federer, e poi anche fuori, perché onestamente si è comportato benissimo, è stato lì ad assistere, autografi, sponsor. Dopo la conferenza stampa ci sono messi a singolare, si dicono in sala stampa, è stato tipo mezz'ora a prendersi le flashate di bambini che qualcuno aveva fatto intrufolare dentro, con figli di qualche capo, qualcosa, e lui lì come se niente fosse a rispondere domande. È di una professionalità incredibile, insomma, e poi vederlo in campo è sempre un grandissimo piacere, perché ha giocato veramente bene. Tra l'altro molti pensavano che potesse trovare qualche difficoltà di adattamento venendo dal cemento americano sulla terra. Terra peraltro pesante, perché a Genova c'è stato brutto tempo anche nei giorni della Davis, sì. Niente di tutto questo, ha giocato veramente bene. Contro Bolelli un minimo di ruggine, poi è andato via, e bravissimo Simone, perché onestamente ha fatto veramente una ottima partita, non gli poteva chiedere niente di più. E contro Potito poi ha voluto chiudere, veramente ha spinto sull'acceleratore, ha dato dei momenti di tennis veramente spettacolare. Dal vivo io l'avevo visto varie volte, però altre volte mi ha veramente impressionato, perché proprio si vedeva che in alcuni momenti voleva chiudere e riusciva a tirar fuori dalla racchetta delle cose pazzesche. Potito variava quanto ha potuto, tirava delle traiettorie più alte, più strette. Mi ricordo perfettamente un punto in cui Potito ha retto sulla diagonale di rovescio in modo incredibile. Federer ha dato una spazzolata col diritto, si è proprio sentito dalla tribuna un rumore assurdo, ha fatto una palletta e è caduta un metro dopo la rete stretta, cioè pazzesco, realmente pazzesco, insomma.
Senti, quindi... Marco, per quanto riguarda le scelte di Barazzutti, è sempre difficile giudicare a posteriori, ma che idea ti sei fatto? Alcuni vedevano Starace magari già per la prima giornata o addirittura Fognini in campo, come ci scrive anche Grigo, che ti chiede appunto se non avresti, insomma, pensato di poter mettere Fognini anche tu, cosa ne pensi, insomma, visto che comunque...
Guarda.
Sì, dimmi.
No, finisce pure, figurati.
No, appunto, dicevo, Grigo dice anche, credo che Fognini fosse l'unico che, valutato anche il contesto, avrebbe dovuto dare almeno un po' di spettacolo e di orgoglio, restando ovviamente ridotto al lumicino nelle possibilità di vittoria contro un Federer, come quello che abbiamo poi visto.
Allora, forse la cosa che è stata più dibattuta anche in sala stampa da tutti i giornalisti, perché... Intanto voglio dire una cosa, il doppio secondo me Bonelli-Starace è andato bene, non solo perché abbiamo vinto, ma mi sono piaciuti sia insieme come atteggiamento, tra l'altro c'era anche un precedente interessante, loro avevano giocato l'anno scorso alla Working Cup di Düsseldorf, che è una specie di campionato per le nazioni poco prima del Roland Garros, e avevano vinto tutte le partite, giocando anche contro la Spagna, contro l'Argentina, insomma non proprio contro l'ultima nazionale del mondo. Quindi questo potrebbe essere già un punto su cui lavorare per il futuro, perché da noi veramente il doppio è una grossa lacuna. Bracciale è forse l'unico vero doppista che abbiamo, e sappiamo tutti viene da grossi problemi, ha iniziato da poco a giocare a buoni livelli, però forse Barazzutti non se l'è sentita di convocarlo, anche perché c'è sempre un po' il rischio se poi qualche giocatore si fa male, magari obiettivamente Daniele non era sicuramente in condizione di fare un singolare. Quindi il doppio può essere un punto fermo interessante. Per i singolari non era una scelta sicuramente facile, perché Seppi comunque rimane il nostro numero uno, probabilmente per meriti anche acquisiti negli ultimi periodi, perché comunque è stato il giocatore più continuo. È stato veramente deludente, ha giocato una pessima partita, poi è venuto fuori questo retroscena che lui stesso ha detto del fatto che si è sentito male, ha avuto un po' questo vuoto di forza, e secondo me è stato anche un po' ingenuo a buttarla così a 4-20, perché ti posso assicurare ha scatenato un vespaio incredibile, perché Barazzutti è stato veramente dopo bersagliato dal chiedere se questa cosa effettivamente era venuta alla luce del sole o meno, e lui non c'è stata neanche una risposta troppo certa al 100%, perché Seppi ha assicurato che aveva detto questa cosa, e poi comunque si è anche contraddetto, perché aveva detto che prima si era sentito male 4-5 volte nell'anno, poi la seconda domanda le volte sono diventate 3, poi sono diventate 2, insomma non abbiamo ben capito. Onestamente Seppi è stato molto deludente, e il punto è stato fondamentale, perché se avevamo una minima speranza di vincere era di battere Wawrinka,
era di arrivare a 2-1 ovviamente in vantaggio alla giornata finale. Marco, ho qui accanto anche Nicola Corrente, e voleva porti una domanda anche lui.
Ecco, certo. Marco, io scusami, volevo chiederti perché visto che Starace probabilmente è l'unico degli azzurri che ha dimostrato, penso che fosse l'unico imbattuto prima di questa partita, anche sì. Esatto, quindi probabilmente certo, poi a posteriori è sempre difficile, sempre più facile fare le critiche per quanto riguarda i giocatori schierati in campo, però anche basandoci su questo dato, forse sarebbe stato meglio schierare uno Starace e comunque Terraiolo di natura, che ha dato anche filo da torcere a Murray e a Roland Garros, l'abbiamo visto tutti, e come dicevi tu prima, parlavi di uno scambio sulla diagonale del rovescio con Federer, io ho visto uno Starace ultimamente con un rovescio molto migliorato, tu cosa ne pensi?
100% d'accordo, tra l'altro io a Potito dopo il doppio ho anche chiesto proprio personalmente se si sentiva pronto e convinto di poter anche chiaramente inserire, ma magari anche battere Roger, perché non dimentichiamo che Potito quando ha giocato contro Roger ci ha spesso fatto partita, e Roger ha dovuto giocare da Roger per batterlo, e infatti lui gli ha risposto dicendo, perché io l'avevo sollecitato dicendo che sei stato sicuramente il migliore in campo, il doppio infatti è stato decisamente il migliore. E io personalmente Starace l'avrei forse schierato addirittura come primo singolarista, proprio perché era il giocatore tecnicamente più forte sulla terra, probabilmente quello che poi il campo ha dimostrato essere anche il più in forma. Ora dimentichiamoci nel cassetto l'ultimo singolare con Federer, perché veramente Federer stava più miscolando,
un altro pianeta, sì.
In un'ora giochiamo e andiamo a casa, perché sennò qui è un disastro, non si può stare lunedì, quindi quella capotina dimentichiamoci da tutti. Però onestamente Starace forse era quello che sarebbe stato il più convinto di tutti, però non ci dimentichiamo neanche di Fognini, perché Fognini, parlando anche con altri colleghi nell'ambiente, tanto per fare un nome come Loccaro, ne abbiamo parlato diffusamente, Loccaro di Sky Sport, Fognini effettivamente è uno che quando dice di giocare, gli americani dicono quando vai in the zone, no? Quando sei al picco di prestazione, Fognini ragazzi ce la gioca con tutti. certamente anche lui in Davis ha enorme esperienza perché ha giocato non tante partite, però effettivamente poi chiaro, ora ormai parliamo a posteriori, pertanto è facile anche fare le votazioni, ma se è stato deludente e magari anche in passato sì, aveva fatto qualche bella partita, ma qualche anno fa io ero presente a Montecatini anche l'anno scorso, e anche l'anno scorso Seppi insomma ci mette abbastanza a tenere anche sì, in Davis, sì, perché sì, poi alla fine con Gurbis perse, il singolare lo vince, ma tirato con i capelli in un modo allucinante.
Diciamo che Starace mentalmente partire così importante in Davis ha dimostrato già in passato di avere un'altra caratura forse.
Soprattutto quello che mi fa sottolineare a me di Pontive, che Pontive è un giocatore che probabilmente non riuscirà forse mai, ecco, lo dico con enorme piacere perché ho una grande simpatia e ammirazione per Potito, ma forse Potito non riuscirà mai in carriera a dare quella spinta sull'acceleratore per avere una fiammata lunga 7-8 mesi che lo porta sì, a 20 del mondo, che avrebbe i mezzi, però Potito è un giocatore da partita, mentre forse Seppi è un giocatore molto buono, costante, forte, però lui ha quell'ottimo rendimento, ma più di quello forse veramente non riesce a dare. Ho paura che veramente Andreas, bravissimo, perché insomma ha fatto semifinale a Hamburgo, non ce la dimentichiamo, insomma tante belle cose, però pure ci è arrivato un po' al limite, spero che possa veramente ancora migliorare, cresce e ci regali tante soddisfazioni, però ecco nella partita singola Potito forse è il più giocatore di tutti, sì, spero che Fognini non faccia un ulteriore gradino,
certo,
e veramente
che speriamo possa fare ovviamente. Marco, ovviamente prima di salutarti io mi soffermerei, visto che insomma Spazio Tennis si basa molto sulle sinergie, una sinergia importante è stata creata proprio con la rivista di cui fai parte, 015, io ti chiederei ovviamente di presentarla, insomma, e anche di spiegare ai nostri ascoltatori come avvicinarsi a voi e come poter ricevere questa rivista.
Eh beh, certo, volentieri, no? 015 è un progetto editoriale, io ho iniziato a parteciparvi nel 2006, è nato un anno prima, nel 2005, e non si trova in edicola, bisogna abbonarsi e si riceve a casa una cifra veramente, diciamo, onesta, ecco. E praticamente era fatta questa scelta editoriale per vari motivi, soprattutto perché è stata fatta massicciamente una distribuzione su Tennis Club per andare a cercare direttamente il vero appassionato, insomma, infatti viene distribuita gratuitamente in moltissimi tennis club italiani. È stata stampata fino alla primavera di quest'anno su carta tabloid, tanto per intendersi tipo il quotidiano Repubblica, insomma, sì, per capirci. Dopo invece è stata fatta una scelta di fare un ulteriore gradino e quindi fare un vero e proprio magazine su una bella carta patinata. E effettivamente devo dirti che il giornale assomiglia sempre più al programma Spazio Tennis con filosofia, perché oggigiorno, secondo diciamo la direzione di 015, anch'io mi associo totalmente, con il mezzo internet fare una rivista che parla di attualità è quasi superato ormai, perché tramite internet ci si può informare in tempo reale su tutto e tutti. Invece una rivista deve incuriosire il lettore facendo approfondimenti, interviste, parlando di cose che parlano di tennis e che magari gli ruotano anche intorno. E questa è un po' la filosofia del giornale, cercando di stimolare il lettore con cose che partano sempre dal tennis ma che poi ruotano anche su altre cose. E quindi questo qua è 015, insomma.
Ecco.
Però chiaramente non si dimentica anche l'attività, perché certo, ci sono i tabelloni di tutti i tornei, per esempio. Si parla dell'attività dei challenger, degli ETF, andando a scoprire giovani personaggi, racchette. Si parla, diciamo, un po' di tutti questi argomenti qua. Però gli approfondimenti sono il focus del giornale.
Ecco Marco, prima di salutarti, a questo punto come ci si può, insomma, come si può abbonare a questo punto? In sito, un numero di telefono, non so.
Certo, sì, no, sicuramente si può intanto andare a sfogliare il giornale sul sito del giornale, che è 015.com, si può andare a sfogliarlo in PDF, nei numeri vecchi già stampati, per rendersi conto un po' di come è, e lì praticamente si può trovare tutte le coordinate per scaricare il modulo e quindi volendo anche abbonarsi per ricevere a casa ogni mese questa rivista, che speriamo possa sempre più piacere agli appassionati di tennis. L'idea è quella di cercare di colmare insomma un po' un piccolo buco nell'editoria del tennis, cercando di dare una informazione che sia un po' diversa da quella che si trova in giro sulle riviste e sui siti internet. Si spera ogni mese di fare un giornale che sia interessante e piacevole per chi ha voglia di seguirci.
E questo è 015, io ringrazio Marco Mazzoni, ci sentiamo nelle prossime puntate. Marco, buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buon proseguimento di programma. Buonasera.
Ciao Marco. Rientriamo in diretta a Spazio Tennis, vi ricordo i contatti per la diretta 0635-511660, gli sms al 335-6637-853. Se volete mandare un'email potete farlo a spaziotennis@gmail.com. Continuiamo a parlare di Davis e non soltanto, lo facciamo con due coach, due ex giocatori professionisti, parliamo di Claudio Pistolesi e Moser Navarra. Claudio, ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
E buonasera a Moser Navarra.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, iniziando da Claudio Pistolesi, io innanzitutto vi chiederei un commento così in generale su questo weekend di Davis. Potevamo fare qualcosa di più a tuo avviso, Claudio? Qualche, forse schierare alcuni giocatori piuttosto che altri? Non so, il tuo commento su questi tre giorni?
Beh, direi che su tre match, su quattro di quelli non ha risultato acquisito, c'è poco da dire. Roger Federer in nessuna maniera penso che si possa inserire al momento, anche sulla terra, ma sulla terra ricordiamo che ha vinto Roland Garros, quindi è poco avvicinabile, come dice anche il punteggio. E poi il doppio, sono stati bravi Poto e Simone a vincere il doppio, anche se Federer non c'era, ma Chiudinelli e Paprika è un ottimo doppio, e quello è stato un punto bello che l'Italia ha vinto. La partita un po' che ha lasciato un po' tutti così è stata quella purtroppo di Andrea Seppi, che stimo moltissimo, ma non si è capito bene qual è stato il suo problema. Ovviamente se io lo leggo a un fatto nervoso, secondo me, perché è andato in campo ovviamente a posto, se no non sarebbe entrato in campo, avrebbe mandato qualcun altro, ma durante la partita è successo qualcosa che gli ha impedito di poter lottare un match che era ovviamente fondamentale, il primo match contro l'America.
Assolutamente. Mosè, qual è il tuo parere a riguardo?
Beh, praticamente ha quasi detto tutto Claudio, c'era poco da fare contro Roger, perché penso che comunque ha dimostrato una grande professionalità anche dopo aver perso la finale del US Open, venire a Genova a giocare la Davis e come ha giocato. Giustamente Claudio diceva che forse Andreas è l'unico che ha lasciato un po' di amaro in bocca a tutti gli appassionati, perché ci si aspettava qualcosina di più, però dietro alla sua sconfitta sembra che ci sia comunque qualche problema, e spero che lo riesca a risolvere, ecco, perché sicuramente non è stato bello anche per lui non riuscire a dare quello che può dare.
Per quanto riguarda il doppio, dicevi Claudio giustamente, un bellissimo punto quello conquistato da Simone Borelli e Potito Starace. Secondo te questo è un doppio in prospettiva che può essere titolare o comunque tra le prime scelte del nostro commissario tecnico, oppure vedi un rientro anche magari di Daniele Bracciali, che sta tornando a un buon livello anche in doppio?
Ma guarda, ti rispondo dicendo che nel 2008 ho avuto il piacere di essere il co-capitano della nazionale italiana, la Team Nation Cup a Düsseldorf, dell'ATP, che è un'altra competizione a squadre dove l'Italia gioca, e il doppio era appunto Borelli-Starace, che hanno vinto tre partite su tre battendo Pechner, Kass, comunque grossi specialisti del doppio, e lì si era già visto che sulla terra Borelli-Starace sono un doppio veramente forte, fermo restando che Bracciali è un grande specialista del doppio, quest'anno è tornato a buoni livelli anche se viene da un infortunio, e poi ha una posizione particolare per quanto riguarda un'eventuale convocazione in Davis, visto che fa anche parte del Consiglio federale, insomma è un po' una situazione così a metà, però a parte questo non c'è dubbio che Bracciali è un grosso giocatore di doppio.
Mosè?
Ma io ho avuto la fortuna, ho giocato un doppio, un torneo di doppio con $100,000 un mese fa qui a Cordenons. Ho giocato proprio in coppia con Daniele, quindi abbiamo fatto semifinale. Io ormai sono un ex giocatore, quindi la dice lunga. No, lui sicuramente è un buonissimo giocatore di doppio. Secondo me ha ancora bisogno di un po' di tempo, cioè nel senso che deve recuperare anche tanta fiducia. Ha fatto buoni risultati in doppio quest'anno, però penso che il suo rendimento sia legato molto anche a come recupera in singolare. Non è facile comunque convocare in questo momento un giocatore come Daniele e magari lasciare fuori un Fognini o uno Straccia, ecco.
C'è una domanda che arriva alla nostra email, spaziotennis@gmail.com, la pone Roberto Commentucci, a entrambi, ve la leggo. Caro Mosè, inizia, tu ti occupi a tempo pieno di un'accademia a Cordenons. Ho letto del tuo progetto FIT di creare centri di allenamento periferico, sia nel riconoscere come accademia di qualità certificata dalla FIT le accademie che dimostreranno di essere in possesso di determinati standard qualitativi. forse potrebbe essere il primo passo verso la creazione di quel modello misto pubblico-privato che ci consentirebbe di creare dei centri tecnici di eccellenza diffusi sul territorio, con Tirrenia al vertice, replicando così il modello francese e consentendo in ciascuna regione la concentrazione in un unico centro di elite degli agonisti migliori del distretto. Mi piacerebbe anche sentire il parere di Claudio Pistolesi, che credo sia stato il primo in un suo articolo Tennis Italiano a lanciare questa idea. Allora, iniziamo da Mosè.
No, beh, sarebbe il sogno questo. Io ho avuto la fortuna di lavorare all'estero e tornando in Italia la prima grossa difficoltà che ho trovato è stata proprio quella di cercare di collaborare con, non ti parlo di altri centri, ma con altri maestri molte volte. Si ha paura che si porti via i ragazzini o comunque non si riesce mai a creare un qualcosa al di fuori delle proprie mura del circolo, quindi secondo me se si vuole crescere e se si vuole far crescere il tennis italiano non si possono avere delle entità troppo separate come può essere la federazione da una parte e i circoli privati da un'altra, ma bisognerebbe cercare di lavorare tutti insieme e tutti nella stessa direzione.
Claudio?
Come tu ci fa parte di un sistema che è quello federale, lo vedo spesso sul Super Tennis, che mi trova molto molto distante. Ha ragione quando dice che sono stato il primo a avere questa idea, ma comunque ormai è passato tanto tempo, si sono capite molte cose di come funziona questo sistema e secondo me, io lo dico non per polemiche con nessuno, contro nessuno, non per essere duro contro nessuno, ma a mio avviso la vera mentalità giusta, se c'è un ragazzo che può andare veramente nei primi del mondo, è di restituire la tessera FIT e fare affidamento come scelta, ripeto, non come guerra assolutamente contro nessuno, ma come scelta di contare solo sulle proprie forze. Questa è la mia ricetta, che anche perché da 30 anni non abbiamo un giocatore nei primi 10, bisogna fare qualcosa di diverso. E credo che la prima cosa è insegnare ai nostri ragazzi la mentalità internazionale, quindi le istituzioni di riferimento devono essere l'ATP e l'ITF. Tu sei un professionista se hai la classifica ATP e la mentalità giusta da insegnare, a mio avviso, quando si capisce che parliamo di alto livello, potenziale per alto livello, molto, un livello molto alto, la strada è quella dell'indipendenza, dell'autonomia e del saper creare uno staff privato e di guardare il mondo, non solo l'Italia, quindi non aveva niente a che fare con la federazione che appunto si chiama Italian, e andare avanti in questa maniera. Questa è come la vedo io, e questa è la mia risposta.
Vorrei sapere cosa ne pensa anche di questo argomento Mosè Navarra, aggiungendo che in un'intervista abbiamo realizzato proprio con te, Mosè, qualche mese fa, qui su Nuovo Spazio Radio, tu hai parlato proprio di allenatori italiani come lupi solitari, l'avevi definiti, proprio per le difficoltà in cui si trovano a lavorare.
Sì, perché c'è poca collaborazione. Secondo me bisognerebbe cercare di trovare qualche collaborazione in più, creare dei gruppi, creare degli interscambi. E la federazione dovrebbe farsi anche promotrice di questa cosa, invece di magari essere un ente isolato, ecco.
Per quanto riguarda, c'è un'altra domanda che arriva, Claudio, per te, questa però è sull'argomento, te la leggo, è di Matteo Veneri che ti dice: ti manca l'ambiente del tennis italiano e dei tennisti italiani soprattutto in questi mesi da quando non collabori più con Bolelli? Penso insomma si riferisca a altri coach, giocatori.
Ma sicuramente sono il terzo ai 4 anni passati con Simone, da 2,80 è andato a 36 e era una cavalcata esaltante. Come salita in classifica mi manca, perché non è stato finito un lavoro da fare che era da finire nei primi 10, però ribadisco come risposta a quello che dicevo prima, anch'io come coach professionista cerco di vedere il mio lavoro come terreno di azione il mondo e non solo l'Italia. Certamente sono legato all'Italia, sono italiano, ho dato la mia vita da quando sono bambino al tennis italiano, però la realtà è questa, la realtà è che non ci sono le condizioni, c'è un momento di crisi, di degrado di tutto lo sport italiano, il tennis poi lo viviamo tantissimo, di degrado anche morale purtroppo, e anche gli altri sport, non abbiamo preso nessuna medaglia ai mondiali di atletica ad esempio, e quindi è dura, insomma, mancano quei valori sportivi a mio avviso.
Basket e pallavolo anche in declino, sì. Netto.
Sì, questa è la realtà, credo che il presidente Petrucci del CONI sia molto preoccupato, perché i risultati stanno andando giù e anche anche nel tennis il potenziale dei nostri ragazzi che è altissimo, che ragazzi nei quali io credo tantissimo, è umiliato da un sistema che non gli permette, a mio avviso, di esprimersi al massimo. Quindi al momento sto bene dove sto, sto in Germania, in Giappone, lavoro all'estero e mi trovo molto bene là. Spero che un giorno ci saranno le condizioni per mantenere alto il livello anche in Italia, ma adesso con questa dirigenza, sono 10 anni che c'è questa dirigenza, mi sembra difficile che riescano adesso a capire e a cambiare rotta, visto anche insomma la qualità del lavoro che è stato fatto, la scarsa del lavoro che è stato fatto fino adesso.
Ultime considerazioni con Claudio Pistolesi e Mosè Navarra. Mosè, proprio a proposito di questo, credi che i problemi nel tennis in Italia siano dovuti proprio al tennis in sé, o proprio c'è un problema di sport in generale in questo momento, come diceva Claudio, basket, pallavolo e altri sport che vanno malissimo, insomma?
No, beh, secondo me sono tutte e due. Il problema sport in generale, secondo me, parte proprio dalla nostra cultura sportiva. Cioè, noi già nelle scuole lo sport non ha grosso spazio. Anzi, addirittura io in questo momento mi occupo di ragazzi giovani, succede molto spesso che addirittura le scuole creano dei problemi a un ragazzo che vuole affrontare l'agonismo, cercare di comunque fare dello sport una cosa importante nella sua vita. Per quanto riguarda il tennis, la problematica che si tanti anni che non esce un giocatore sono varie. Secondo me anche perché noi abbiamo una mentalità alla quale ci accontentiamo e purtroppo il tennis è diventato uno sport talmente difficile, talmente competitivo, che l'accontentarsi non ti porta a cercare di raggiungere o di dare quel qualcosa in più per emergere. Magari quando arriviamo a essere 50, 40 o 60 al mondo, probabilmente ci sediamo un attimino, ecco, e invece di magari riuscire a spingere e fare quel saltino in più, perché io non penso che i vari Bolelli o i Fognini abbiano niente, o anche Andreas abbia niente in meno di tanti giocatori che sono riusciti a raggiungere le prime 10 posizioni al mondo. Quindi penso che sia più una questione di mentalità anche.
Grazie a Mosè Navarra, come sempre un contributo prezioso. Ci sentiamo presto qui su Nuova Spazio Radio. Ciao Mosè, grazie.
Grazie, buonasera. Grazie.
Rimaniamo ancora 2 minuti in collegamento con Claudio Pistolesi perché no, mi dicono che è caduto. No, cioè, ci sei Claudio? Ah no, non c'è in questo momento. Dovevamo per un momento parlare di un circolo, il Circolo Tennis Aquila, che sta facendo ovviamente una raccolta fondi per risistemare quello che è il circolo, che evidentemente durante il terremoto ha avuto serissimi danni. Siamo per recuperare il collegamento con Claudio Pistolesi. Ecco Claudio, eccoci, scusa, abbiamo...
Sì, ecco.
È caduta la linea, Claudio. No, stavo parlando del Circolo Tennis Aquila, volevo chiudere con te proprio su questo argomento, perché insomma è una cosa importante da citare e insomma gli appassionati possono donare qualcosa anche perché per far tornare insomma questo circolo in auge.
Sì, invito tutti ad andare sul sito di Circolo Tennis Aquila, tutto attaccato senza la L, circolotennisaquila.it. C'è un sito dove si possono comprare delle magliette, dove c'è scritto "noi non crolliamo", con un'aquila, insomma tutti i modi per aiutare chi ha sofferto tanto, secondo me chi è vicino veramente a chi ha sofferto questa terribile tragedia. Si vede adesso, quando la grossa risonanza mediatica sta un po' scemando, e adesso che conta stare vicino a noi, facciamo parte del mondo del tennis, quindi cerchiamo di stare vicino al tennis Aquila, e invito tutti a farlo, insomma, penso che queste siano le cose veramente importanti, i valori veri, e mi auguro che molti vadano su questo sito e possano comprare le magliette.
Ricordiamo allora www.circolotennisaquila.it, senza la L, circolotennisaquila.it. Grazie a Claudio Pistolesi, a risentirci presto. Ciao Claudio.
Grazie, ciao a tutti.